Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle 12.30, fino alle notizie. Un saluto da Ira Rubini. 331-6214013 il numero per scriverci durante la diretta, con Telegram, WhatsApp o con un SMS, diretta@popolarenetwork.it per scriverci con una mail. In altri momenti potete scriverci anche a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Extra Cult, la rubrica che ci porta fuori dai confini dall'Italia, curata da Sciauchi Senussi, che chiuderà la trasmissione. Umberto Angelini ci parlerà di FOG, la nuova edizione, la nuova sezione che è stata presentata qualche giorno fa della programmazione teatrale contemporanea di Triennale Milano. Franco Citterio, che sentiamo con una certa regolarità, ci parla del ritorno in scena al Piccolo Teatro dell'Excelsior, il grande ballo della compagnia marionettistica Carlo Colla e Figli. Vi parleremo di un appuntamento all'interno del forum sulla longevità di cui Radio Popolare è partner, alla Fabbrica del Vapore, dal titolo Donne e Arte. Ma adesso andiamo a scoprire come sarà Welcome to Socotra 2026, il festival che torna a Fondazione Feltrinelli, il cui concept vi abbiamo raccontato anche nelle passate edizioni, ma su cui brevemente torneremo con la nostra prima ospite, Francesca Audisio. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno Ira.
Grazie di essere con noi. Allora, Francesca Audisio, che insomma si occupa di molti dei progetti creativi, poi c'è una definizione precisa, ma insomma io sintetizzo in questa maniera, di Fondazione Feltrinelli, ci può ricordare qual è il concept dietro Welcome to Socotra?
Sì, allora Welcome to Socotra è un festival che ormai facciamo da un po' di anni, sì. Diciamo 9, quindi tanti, che parte da un'idea, da una metafora. Socotra per noi è un'isola che è situata nell'Oceano Indiano, che è famosa per essere un luogo remoto, incontaminato, con una biodiversità unica. Allora a noi piace immaginare questo festival come un luogo nel quale noi invitiamo artisti, ospiti, pensatori contemporanei che in qualche modo hanno un modo di raccontare il presente con molto coraggio, molta ironia e in modo autentico, sfacciato e appunto biodiverso. È da qui che nasce questo titolo un po' strano, perché per noi appunto Welcome to Socotra è come se fosse un approdo, cioè un'isola da attraversare tra parole, musica dal vivo, satira, storie di resistenza, eccetera. Ogni anno cerchiamo, diciamo, di concentrarci su due linguaggi, due o tre. Quest'anno sono la satira e la stand-up la prima settimana e la musica la seconda settimana, e selezioniamo artisti e proposte che in qualche modo appunto sono in grado di raccontarci il quotidiano con tutte le sue contraddizioni e appunto le sue biodiversità. E nasce da qui.
Infatti, allora, guardando il programma, come giustamente Francesca Audisio ci ricordava, anche quest'anno ci si concentra su alcune forme di espressione, su alcuni linguaggi. Allora, anche noi ormai siamo molto in confidenza con la stand-up comedy, che è ormai un canale attraverso il quale passa praticamente buona parte della nostra contemporaneità, in tutti i modi, sia che sia sul web sia che sia in presenza, e invece per quello che riguarda la musica e la satira in generale, molti sono gli ospiti attraverso il consueto mix di talk, incontri, spettacoli, concerti, no?
Sì, allora noi tutti i giorni diciamo sono previsti di fatto due appuntamenti, sì, quindi in questi due weekend. Uno alle 19 che sono i Talk and Books, quindi sono degli incontri che in qualche modo raccontano storie per orientarsi nel presente, quindi incontri di parola. In questi incontri noi ragioniamo intorno a un prodotto editoriale, che sia un podcast, un libro, una proposta, e cerchiamo di parlare appunto delle fragilità contemporanee. Quindi in questa occasione per esempio abbiamo Francesco Muzzopappa che parlerà con Claudia De Lillo su tutta una serie di storie che raccontano le nostre vite e i modi in cui noi proviamo a ricomporci. Oppure abbiamo il primo appuntamento questo giovedì insieme al Manifesto, dove avremo un Luca Bottura che ci porterà nei titoli più divertenti del Manifesto degli ultimi 20 anni, e faremo anche un contest, cioè a un certo punto un titolo vincerà. Mentre la sera alle 21 ci concentriamo invece sugli spettacoli, quindi la prima settimana sono appunto spettacoli di stand-up comedy, cioè ogni sera sono selezionati due artisti che per 30 minuti ciascuno portano diciamo la loro visione su quelli che sono i disagi contemporanei, mentre la seconda settimana abbiamo invece dei concerti veri e propri, quindi abbiamo due artiste molto in ascesa, donne, Marta Del Grandi e L'Amante, e l'ultima sera invece una serata di chiusura che in qualche modo sposa insieme la satira e la musica, perché avremo ospite Stefano Bollani che porterà con sé un ricordo di Davide Riondino accompagnato da Michele Serra, quindi una serata di diciamo parole e musica e anche satira ovviamente, perché Davide Riondino questo un po' faceva, ecco.
Insomma, ci sono molti ospiti e i due weekend hanno due curatele diverse, no? Una noi per esempio, ma le conosciamo molto bene tutte e due, Radio Popolare.
Sì, allora il primo weekend appunto, quello dedicato alla satira e alla stand-up, è curato da Sergio Ferrentino, che appunto ha lavorato per anni in radio e comunque è un esperto di questo mondo, mentre il secondo weekend è curato invece da Davide Toffolo, che era il frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti, è ancora il frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti.
Insomma un autore di graphic novel di, insomma,
esatto, infatti quello che stavo dicendo appunto è che la prima sera del secondo weekend lui farà proprio una lettura animata insieme a Giulio D'Antona portando appunto il suo nuovo libro che appunto è una graphic novel dedicata a Gian Giacomo Feltrinelli, quindi apriremo il secondo weekend proprio con lui che non solo ha curato il weekend ma appunto farà una serata la prossima settimana il 2 luglio.
Un po' di ospiti e magari qualche titolo, no? Degli incontri e degli spettacoli.
Sì, allora, dunque, la prima settimana, appunto questa settimana noi avremo questo giovedì titoli di testa, appunto l'apertura del festival con Micaela Bongi del Manifesto, Andrea Sesta dell'Ercio e conduce Luca Bottura. A seguire Ironia d'Urto, quindi la stand-up insieme a Pietro Sparaccino e Ivano Bisi di The Comedy Club. Poi Chiara Galeazzi e Tommaso Faoro ci porteranno appunto nelle cronache del disagio, come già abbiamo detto prima, e a seguire invece ci saranno Emiliano Lucisano e Valo Pusceddu con una serata che abbiamo chiamato Cose che non andavano dette, dove loro parlano di fatto dei temi chiavi del nostro presente, soprattutto della cultura pop. Il 27 giugno appunto, come abbiamo già detto, Francesco Muzzopappa e Claudia De Lillo con A Pezzi, storie per orientarsi nel presente, e Manuale di sopravvivenza al presente con Marianna Folli e Anna Gaia Marchioro in diretta dal Pride, che sarà appunto sabato. La prossima settimana appunto Rivoluzione Permanente con Davide Toffolo e Giulio D'Antona il 2 luglio e Atlanti Emotivi, quindi il concerto di Marta Del Grandi. A seguire Fuori Campo con Vaga, che è una nuova fumettista, anche lei che ha appena pubblicato un libro che si chiama Fuyaka, che verrà accompagnata da Jonathan Bazzi e Nicola Villa per raccontare di fatto i margini, i corpi e le periferie sociali ed emotive che parlano di Napoli e di Milano, quindi è un confronto tra i due mondi. E poi il concerto appunto di L'Amante, Fragili Rivoluzioni. Ultima sera appunto Stefano Bollani con Michele Serra che ricordano Davide Riondino in una serata che abbiamo chiamato Via dal solito tam tam, in onore appunto alla famosa trasmissione dei due.
Sì. Allora, grazie, direi che abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire. Come si fa a prenotare?
Allora, ci sono gli incontri delle 19, si prenotano su dice.it, il link è presente sul sito della Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli, mentre gli spettacoli serali, che hanno un piccolo biglietto d'ingresso calmierato, su ticket.it. I link sono tutti sul sito della Fondazione Feltrinelli o su Instagram e su tutti i nostri social.
Benissimo, allora Welcome to Socotra 2026, festival estivo di libri, satira e musica, Voci senza filtro, il titolo di questa edizione. Grazie davvero a Francesca Audisio, buon lavoro, buon festival.
Grazie e buon lavoro a voi.
A presto. È in corso alla Fabbrica del Vapore di Milano il forum sulla longevità dal titolo Vecchia a chi? Appuntamento di cui Radio Popolare Media Partner. Nei prossimi giorni c'è un incontro interessante sul tema donne e arte, creatività senza età. Tra le ospiti Antì Pansera, storica e critica del design, presidente di D come design e compasso d'oro alla carriera nel 2020. Sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Noi vogliamo darvi un'anticipazione di un incontro che ci sembra molto interessante, importante, che è in programma giovedì 25 giugno nell'ambito del forum sulla longevità, di cui abbiamo parlato ampiamente anche nei giorni scorsi. Questo appuntamento ha un tema: donne e arte, creatività senza età. Quindi ci sono una serie di ospiti e tra questi c'è Antì Pansera, che adesso è qui con noi. Allora, non c'è un'età per esprimersi creativamente, per essere storiche, artiste, eccetera, vero? Ne parlerete di questo?
Sì, è un tema che ho proposto alle amiche di Donne In, perché come di come design siamo partner di questa, di questo bellissimo evento che si svolge appunto alla Fabbrica del Vapore. E allora con Carla Mainoldi, che è un'amica, abbiamo pensato di chiedere a tre giovani fanciulle come è stata la loro vita e soprattutto cosa stanno facendo adesso. Tre giovani ragazze che sono del 1930, 32 e 39, quindi tutte e tre degli anni 30, e che sono Simonetta Ferrante, designer della comunicazione, sì, Gabriella Benedini, artista, e Titti Fabiani, che è proprio invece una designer a tutto campo. Quindi ho scelto tre figure femminili che hanno nel tempo e che stanno tutt'oggi ricoprendo un ruolo particolare in questo variegato e ricchissimo mondo, diciamo, della creatività. Questa sì, è la prima cosa da dire. Tre donne che ovviamente hanno fatto fatica a proporsi e a imporsi, diciamo, no, nel tempo, ma tutte e tre a tutt'oggi sono sulla breccia. Gabriella Benedini a oggi ha una mostra aperta a Milano.
A Milano. E oltretutto è anche una delle artiste fotografate che si possono, certo, vedere in mostra, cioè la mostra fotografica che correda, sì, questo forum.
Esattamente, è una delle artiste che è stata fotografata nel suo studio e che ci racconterà giovedì. Tutte e tre ci racconteranno un po' la loro storia attraverso dei brevi filmini che le aiuteranno a far comprendere al pubblico la loro specifica attività.
Senti, questo fatto dell'età non è mai stata una questione, insomma, sappiamo che anche alcuni tra i più grandi artisti o fotografi sono arrivati a 90, 100 anni, lavoravano ancora, non so, mi viene in mente Bruno Munari, aveva 94 anni e ancora lavorava. Cioè.
A me consola di più pensare a Gillo Dorfles, che è mancato a 105 anni.
107,
hai ragione, 107, e di fatto io penso e spero anche per me, cioè chi sia chi pratica, diciamo, attivamente queste attività artistiche, eccetera, e chi spero la stia anche curando dall'altra parte. Quindi penso a Gillo per pensare a me, ma anche a Rossana Bossaglia, che mi auguro tutti, sì, ricordino, è mancata non certo da ragazzina, insomma. Quindi io spero che la creatività e questo interesse per le arti figurative, il design, la comunicazione visiva, eccetera, sia, come dire, una specie di cartina di tornasole anche per noi, no? E quindi per me, Gillo, Rossana e me.
Allora, come dicevo, ci sono alcune artiste fotografate in mostra e io mi sono fatta la convinzione che esprimersi creativamente con varie modalità, perché c'è chi fa spettacolo, certo, c'è chi dipinge, c'è chi fa scultura,
chi,
insomma, varie modalità, però l'espressione creativa è uno degli elementi che ti mantiene giovane, che ti mantiene vitale.
È vero, io ne sono profondamente convinta. In tutte queste donne, oltre che in me, in Gillo poi particolare, Rossana ancora di più, la curiosità è stata e continua ad essere proprio la leva principale. Essere curiose
per tutto quello che c'è intorno, no? Gabriella Benedini utilizza degli strumenti molto anticipatori, se noi andiamo a vedere nella sua carriera. Idem Simonetta Ferrante, che è passata da non tanto tempo alla calligrafia, che è molto interessante questo fenomeno, perché è un ritorno, è un grande ritorno che Simonetta ha colto e che io già ho visto ribaltato nelle università. Quindi nelle università, negli IDIA, nelle accademie di belle arti, si stanno progettando, si stanno realizzando dei corsi di calligrafia. Quindi questi studenti che siamo abituati a vedere scrivere in stampatello, una cosa mortale, secondo me assolutamente mortale, hanno la possibilità adesso, perché c'è questo trend di ritorno, la bella calligrafia. E la Titi Fabiani ha disegnato mobili importanti, book, è una sua libreria molto particolare che a tutt'oggi è in vendita, come product designer lei l'ha fatta. Credo che la cifra più importante...
Sì, la curiosità, ma diciamo anche il talento, perché mentre parlavi mi veniva in mente Carol Rama, per esempio.
Ma certo.
Che Carol Rama è mancata a tardissima età.
Tu vedi, è la comprova di quello che io sostengo, ovviamente anche Prodomo Mea è ovviamente.
Comunque diciamo che è un tema piuttosto interessante, perché è uno degli elementi, come dicevo prima, che mantiene quell'energia vitale che appunto fa sì che uno resti attivo, che sia curioso,
certo,
che abbia voglia
certo
di far cose, di andare in giro.
Ecco qua, ne abbiamo parlato con Antipanzera di questo appuntamento dalle 15 alle 18 di giovedì 25 alla Sala Colonne della Fabbrica del Vapore, dove si parlerà di donne, arte e creatività senza età. Poi vi segnalo anche che nello stesso luogo è in corso la mostra fotografica del collettivo Donne Fotoreporter. È una mostra molto bella, una collettiva, e venerdì 26 giugno alle 16:30, quindi nel pomeriggio, è in programma una visita guidata alla mostra con le fotografe sugli scopi, le motivazioni dei loro lavori, e saremo tutte presenti e vi aspettiamo, ci fanno sapere.
Ed eccoci al nostro terzo argomento di quest'oggi. Come vi accennavo da sommario, ritorna in scena un titolo che ormai è entrato nella storia dello spettacolo italiano e non solo italiano, Excelsior, gran ballo storico in due tempi e 12 quadri. Si tratta di uno dei titoli più celebri della compagnia marionettistica Carlo Colla e Figli. Le marionette danzano nel celebre e ricchissimo dal punto di vista delle immagini, delle invenzioni, balletto Scaligero, che celebra il progresso della scienza e della tecnica nell'Ottocento, a partire dall'Ottocento. Perché il Gran Ballo Excelsior alla Scala c'è dal 1881 e si sa che la compagnia Carlo e Colla e Figli ha spesso accompagnato con le sue creazioni anche il procedere delle idee e delle espressioni artistiche e culturali delle varie epoche. Dov'è in scena già da qualche giorno l'Excelsior della compagnia Colla? Al piccolo teatro, al Teatro Grassi, dove sarà in scena fino al 27 giugno. E allora, per tornare a parlarne, abbiamo con noi Franco Citterio, a cui diamo il bentornato. Buongiorno.
Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori, grazie per l'invito.
Allora, in realtà c'è molto da dire, forse non l'abbiamo detto nelle precedenti occasioni in cui ci è capitato di parlare di questo titolo, perché esprime, no, un sentimento che adesso forse possiamo anche mettere in discussione, il positivismo, l'ottimismo, la luce contro l'oscurantismo, che espresso attraverso le marionette ci racconta moltissimo del nostro passato, in fondo relativamente recente.
Sì, è uno spettacolo che è profondamente storico, perché è proprio la testimonianza di un modo di far spettacolo.
Un pensiero anche.
Sì, di un pensiero di fine 800, inizio 900. Le marionette hanno la caratteristica poi di riportare in scena in maniera, fra virgolette, ingenua e bonaria quello spirito. Ha molti lati che comunque sono datati, ovviamente, ma ci sono anche delle fonti di grossa attualità. Quando abbiamo messo in scena l'ultima volta Excelsior, erano 10 anni fa, in occasione dell'Expo, Eugenio Monticolla aveva inserito questo 12° quadro, che non c'è nella stesura originale. Il Ballo Eccelsior è un ballo in 11 quadri, proprio perché l'euforia di fine 800 e di inizio 900, il trionfo del nazionalismi, della concordia fra le nazioni, guarda caso, aveva portato poi ai conflitti di portata mondiale,
sì.
Primo conflitto mondiale e poi di conseguenza il secondo conflitto mondiale, tant'è vero che mi aveva chiesto appunto di, è un quadro che è raffigurato da un solo siparietto che scende, un solo dipinto, che raffigura un'altra danza, che è la danza dei fanti durante il primo conflitto mondiale. Ho riprodotto praticamente per l'occasione una delle copertine della Domenica del Corriere di Beltrami, proprio perché questa visione critica già la si pensava 10 anni fa. Ovviamente è ancor più attuale oggi.
Mamma mia, veramente. 10 anni fa non avremmo immaginato, vedi? Ecco.
Assolutamente, assolutamente. Noi siamo contentissimi di aver riportato in scena il Ballo Eccelsior, sì. Intanto perché è uno spettacolo storico per il teatro italiano, per il teatro danza italiano, per la città di Milano, perché è uno spettacolo fortemente milanese, e soprattutto uno spettacolo che è un po' una fotografia di quello che è. Sono le radici di tutto quello che facciamo anche contemporaneamente con le marionette della compagnia Carlo Pallefigli. È un pochettino, mi viene in mente in questi giorni, proprio durante le repliche, un pochettino come quando si rinvasa una pianta di casa, no? Si dà ossigeno alle radici e riacquista vigore anche tutto quello che sono il palco delle foglie, dei fiori, eccetera. E ogni tanto va fatto questo tipo di operazione. E per noi è uno spettacolo manuale, perché è uno spettacolo pieno di ritmo. In un'ora di spettacolo, un poco più di un'ora, diviso in due tempi, compaiono 150 marionette, 11 cambi di scena, con un sacco di oggetti ritrovati di attrezzeria, che paradossalmente inneggiano un progresso che però viene realizzato dalle marionette con la cartapesta e delle carrucole di legno e fili tirati dalla quinta come fossero i giocattoli dei bambini, per cui è un po' un paradosso proprio scenotecnico.
Veramente, insomma, sono tra l'altro leggevo, appunto ripercorrendo la storia di questo spettacolo che si ispira a un altrettanto storico, appunto, balletto, che in realtà erano passati solo 14 anni quando la compagnia ha deciso di realizzare la sua versione.
Di creare la propria versione, ma devo dire che ancora di più era uno spettacolo di repertorio nelle compagnie di marionette, tant'è vero che va in scena al Teatro alla Scala l'11 gennaio del 1881 e 4 anni dopo, nel 1884, la compagnia di Luciano e Rinaldo Zane, ospiti al Teatro Gerolamo, che era lì vicino, ovviamente i Colla non erano ancora una compagnia stabile del Teatro Gerolamo, ne fanno la prima versione marionettistica in assoluto. La compagnia Carlo Colle Figli pensa a una propria versione nel 1895, per cui poco più di 10 anni dopo l'andata in scena scaligera e una decina d'anni dopo la prima andata in scena marionettistica, ed era uno spettacolo che avevano in repertorio, come dicevo, anche altre compagnie marionettistiche. Penso alla compagnia Lupi, che addirittura aveva trasformato, di Torino, che addirittura aveva trasformato questo ballo in uno spettacolo di prosa recitato. La compagnia Carlo Colle Figli invece, tenendo conto del fatto che ha operato per un sacco di tempo all'ombra proprio del Teatro La Scala, del grande teatro d'opera, ha voluto invece celebrare lo spettacolo in forma ballettistica, ma nella lezione ballettistica pantomimica, cioè come diciamo che Excelsior è uno degli ultimi spettacoli che vanno in scena con la lezione che era partita ancora da Salvatore Viganò e da Nover, cioè dove il balletto non era uno spettacolo danzato, ma era uno spettacolo fondamentalmente mimato. I tersicorei mettevano in scena il coreodramma e le marionette paradossalmente riescono a trasformare sempre quello che mettono in scena in coreodramma, tant'è vero che anche quando si mette in scena la prosa la marionetta tende ad andare a cercare la musicalità nella battuta, ha bisogno sempre di questo afflato poetico per potersi esprimere. In questo caso le marionette sono dei veri e propri mimi, poi all'interno dello spettacolo ci sono dei numeri di danza classica, danza d'insieme, il galop, la seconda scena che è il trionfo della Lupce, prevede in scena più di 50 marionette che danzano contemporaneamente, le ballerine di fila, c'è un passo a 4 prima che poi si trasforma in passo a 2, poi si trasforma ulteriormente in passo a 6, o danze di carattere dall'odalisca che intrattiene le delegazioni dei popoli nella scena di Suez, alle danze di carattere che in qualche modo testimoniano le ambasciate delle grandi potenze che si relazionano con la superpotenza dell'epoca che era la Francia, sempre nella scena del canale di Suez.
Bellissimo, insomma, sono stata a sentire con insomma grande attenzione, come non può che essere, per questo titolo così storico, così bello, fantasmagorico, veramente, insomma, è uno spettacolo che, se non avete mai visto, vale la pena di certamente ritrovare al Piccolo Teatro Grassi fino al 27 di giugno, dunque Excelsior.
Fino a domenica 28.
28? Domenica 28, sì. Porca miseria, sì. Vediamo un po' perché c'è scritto fino al 27. Va bene, lo scopriremo, in ogni caso vale la parola di Franco Citterio.
Fino a domenica prossima.
Allora, sì, ha ragione Franco, insomma fino al 28, niente, svista mia. Noi naturalmente ringraziamo Franco Citterio e tutta la compagnia marionettistica Carlo Colla e Figli, e sappiamo che insomma tanti e tanti di coloro che sono all'ascolto saranno o sono già stati i vostri spettatori. A risentirci.
Grazie, ringrazio te e tutti i radioascoltatori che so che appunto sono anche i nostri spettatori.
Molti.
Per cui è una giochiamo in famiglia.
Giochiamo in casa.
Ci sentiamo a Radio Popolare, sì.
A presto, buon lavoro, a presto. Noi siamo arrivati alla fine di questa prima parte di Cult, c'è uno spazio pubblicitario e torniamo fra poco con la seconda parte. Ed Eccoci, siamo alla seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. Riprendiamo ed è tempo di raccontarvi cosa succederà nelle prossime stagioni e nei prossimi appuntamenti. In questo caso si tratta di un lungo festival, il FOG Triennale Milano Performing Arts, che ritorna dal 19 settembre al 15 novembre in triennale, con 14 appuntamenti, 34 repliche, 6 produzioni e coproduzioni, 4 prime assolute, 4 prime nazionali e un'anteprima italiana. Come abbiamo imparato da quando è stato creato FOG, ripeto, nona edizione, a me sembra talvolta con certi progetti che siano nati ieri, invece sono già passati quasi 9 anni, in questi appuntamenti sono contenute alcune fra le più importanti novità della scena contemporanea internazionale e nazionale. Il resto, come sempre, ce lo facciamo raccontare dal direttore artistico di Triennale Teatro e di FOG, Umberto Angelini, a cui diamo il bentornato. Buongiorno Umberto.
Buongiorno, grazie, è sempre un piacere.
Allora, leggo dei nomi che appunto, come al solito, fanno molta gola a chi vuole saperne di più, no? E poi ci sono invece dei ritorni, delle conferme. Cominciamo a raccontare un po' la direzione che hai scelto di dare a questa nona edizione.
Intanto c'è una novità importante: il fatto che il festival, abitualmente collocato nella prima parte dell'anno, diciamo tra febbraio e aprile,
è spostato.
Ha una raddoppia nel periodo autunnale. Questo nasce da due esigenze sostanzialmente. Da un lato, da una constatazione, cioè ci sembrava che abbandonata la stagione teatrale sviluppata da ottobre a febbraio da Triennale, la città di Milano vivesse di nuovo una dimensione di assenza di programmazione internazionale, e questo insomma era un po' un peccato, e quindi abbiamo deciso,
detto con tutta la simpatia nei confronti di tutte le altre realtà di Milano, in effetti
no,
è un periodo, no, ma lo dico io
sì,
cioè, attenzione,
sì, cioè, non lo dico poco per polemica,
certo, però è vero, in quel periodo lì effettivamente no, le proposte internazionali sono meno presenti che non in altri, in cui per vari motivi insomma sono,
sì, quindi c'è una concentrazione sulla prima parte dell'anno, e quindi abbiamo pensato che, senza abbandonare quella che è poi stata la nostra, insomma, periodo di FOG, ci fosse la possibilità, almeno quello che stiamo cercando di fare, e poi speriamo che di poterlo mantenere anche nei prossimi anni, di allungare il festival immaginandolo come un unicum, e dall'altro questo ci permetteva anche di intercettare alcuni artisti o dare la possibilità ad alcuni artisti che non avevano ancora pronte le produzioni nella prima parte dell'anno di poter comunque essere presenti a FOG, cosa che a noi faceva piacere anche a loro, e quindi essere anche in un altro momento dell'anno. Questa edizione è un'edizione che si caratterizza in linea, devo dire, anche con quelle precedenti, con una grande attività di scouting, perché la metà degli artisti non è mai venuta a Milano, così come complessivamente quest'anno più di un terzo degli artisti non è mai venuto in Italia, quindi diciamo, sì, che c'è un festival che si muove su due binari: da un lato i grandi nomi, alcuni o molti dei quali a seconda delle edizioni mai presenti in Italia, dall'altro anche un'attenzione a quelle che sono i talenti della scena italiana e internazionale, ma con un'attenzione particolare a presentare in città e in Italia quelli che sono gli artisti, le artiste che non hanno modo di essere presenti nel nostro paese o nella nostra città, che credo sia e debba essere anche il ruolo, soprattutto il ruolo di un festival rispetto a quello di una stagione, quindi avere una capacità anche di osservazione, come dicevi giustamente tu, anche su quello che di nuovo, che non necessariamente significa che sia meglio di quello che
c'è. No, però è nuovo, ecco.
È nuovo, ci permette di capire anche quali sono le tendenze, quali sono gli scenari, quali sono le domande che gli artisti in questo momento si pongono, soprattutto gli artisti più giovani. E questa edizione, la nuova edizione, risponde in fondo a una domanda che noi ci siamo posti in maniera sempre più forte in questi ultimi anni e che condividiamo con alcuni artisti, cioè la in una società sempre più assertiva, sempre più separata, che tende sempre più a isolare, come l'arte, come l'artista possa ricreare dei momenti anche temporanei, momenti di convivenza provvisoria, ma come possono crearsi delle connessioni. Allora Fogg, da questo punto di vista, diventa anche un luogo privilegiato di queste connessioni, in alcuni casi ci piace dire anche un rifugio. Dove possano crearsi delle forme di relazioni, di convivenza tra il pubblico e gli artisti, ma anche e forse soprattutto anche in questo caso tra l'istituzione culturale che si interroga sul proprio ruolo sociale. Noi non siamo un elenco di spettacoli, siamo un progetto che riflette sul presente, riflette sulle dinamiche della società, e cerchiamo di farlo con degli artisti che indagano grandi temi che a noi interessano, i temi del potere, i temi della violenza, i temi della libertà, i temi delle dinamiche anche interpersonali e familiari, che fanno un teatro politico senza fare un teatro direttamente e squisitamente civile.
Molto chiaro, tu hai sempre detto insomma che volevi che Triennale Teatro e in questo caso Fogg fossero un luogo dove le persone sapessero di trovare un certo tipo di cose, non nel senso rassicurante, ma nel senso che insomma di fregature sostanzialmente non gliene date, cioè il meccanismo e anche l'intento è abbastanza chiaro. Ti faccio un'ultima domanda prima di chiederti di raccontarci un po' di chi non è mai venuto, perché poi il resto del ci sono degli artisti associati, insomma c'è la Societas, c'è Coistani, insomma ci sono artisti che abbiamo imparato a conoscere e spesso anche intervistato. Lo scouting è così importante, come lo fate? Cioè, quante sono le persone che per Triennale ti aiutano insomma a cercare queste proposte? Fermo restando che tu hai una competenza grande da sempre, dei tempi di Uovo, però.
Allora, diciamo che lo scouting avviene su più livelli, nel senso che da un lato è frutto anche di molta attività di networking che facciamo, è stata fatta in questi anni, quindi di scambi, di confronti con colleghi, colleghi internazionali, colleghi, quindi dove noi consigliamo o discutiamo proponendo alcuni artisti, poi si parla, oppure altri possono dire ma ho visto questa cosa, ho sentito dire che, cioè, quindi diciamo che c'è una dimensione,
una rete
fatta proprio dello scambio, della rete, che spesso coincide anche con amici, colleghi. Dall'altro c'è un'attività che riguarda anche me, che è un'attività di ricerca anche molto sul web, cercando di andare accogliere anche delle suggestioni, a volte delle vere e proprie scommesse, delle sfide, ma io credo che i festival debbano essere questo, no? Cioè quello di rappresentare anche dei luoghi di fiducia per il pubblico. E dall'altro poi c'è tanta proposta anche che ci arriva.
Beh, ormai immagino,
artisti, infatti. Giovani e meno giovani, non siamo tanti a fare questo lavoro, siamo uno o due persone. A seconda dei momenti e poi anche girando tanto, nel senso che
infatti una delle caratteristiche di Umberto Angelini è che lo si incontra quasi in tutti i posti, ma la sua frase è riparto stasera, riparto domattina presto, insomma, cioè, quindi arriva, vede magari qualche cosa che potrebbe essere, insomma, potrebbe comunque dare anche adito a future collaborazioni e poi se ne riparte per un altro posto, insomma, questa.
Io credo è così, sì. No, questo è così, ma che a volte questo fa sì anche che si perdano delle gemme, no? Perché uno però non può rimanere, però come dire, questo ci sta. Quello che secondo me è importante, almeno questo è il modo in cui io ho sempre immaginato la direzione artistica, è quello comunque di essere inafferrabili, cioè di non chiudersi dentro i propri cliché, che sono ovviamente delle zone di comfort, però credo che questo significherebbe non avere rispetto del pubblico, però significa anche rischiare molto, perché ovviamente significa mettersi in discussione ogni volta con il proprio pubblico, che a volte ti chiederebbe anche ma in maniera del tutto legittima
di ritrovare delle cose che
sono anche la parola rassicuranti, perché è giusto, sì, sì, perché tutti noi abbiamo bisogno di avere momenti rassicuranti. E la sfida però che credo di aver, almeno ho provato ad avere in questi anni in FOG, è quella proprio di mettersi in discussione continuamente, cercando anche di convincere artisti a ragionare su dispositivi o formati differenti, di coinvolgere in percorsi più scontati. Parlavamo di alcuni nomi di persone che non sono, di artisti che non sono venuti a Milano. Inauguriamo con un'artista straordinaria, Lina Laperité, che di cui insomma molti ricordano il Leone d'Oro alla Biennale d'Arte con Marina, che era un'installazione performance del padiglione lituano. Abbiamo chiesto a Lina Laperité di lavorare su una progettualità partecipata. Lina lavora molto sull'utilizzo della voce, e in questo caso l'altra caratteristica era quella di lavorare anche con il territorio, e lei ha coinvolto Officine SAP, in cui realizzerà dei mattoni del terracotta, e la performance sarà nel Giardino della Triennale, una directional performance che sia con una parte di performance ma soprattutto con l'intervento del pubblico si svilupperà tra coralità e intervento proprio performativo, proprio
ma nel senso che li facciamo anche noi i mattoni?
Assolutamente sì, li posizionate, diciamo che arriveranno già.
Così finalmente qualcuno farà qualcosa che non ha mai fatto in vita sua, lavorare con le mani.
No, cioè, questa è una cosa. Quindi diciamo che l'idea era quella appunto di portare un artista di fama mondiale come Lina Laperité, ma in un contesto che unisce da un lato un percorso che lei ha fatto, ma che poi l'ha preso altre cose. Un altro artista che non è mai venuto a Milano e che in realtà per la prima volta era in Italia adesso con questo lavoro è Kyle Abram. Kyle Abram è un coreografo americano, coreografo nero americano, che si interroga molto su quelle che sono le dinamiche dell'identità culturale, del rapporto anche all'interno di una società come quella americana, ma non solo, lo fa con uno spettacolo gioioso, divertente, allegro, su musica anni 80, per musica anni 90, che poi hanno forgiato l'immaginario dell'artista dal punto di vista appunto artistico, ma nello stesso tempo ragionando appunto all'interno di una società americana che sappiamo un po' tutti la direzione che sta prendendo. Quindi è questa creazione di un immaginario, di uno scenario personale e collettivo in cui lui invita il pubblico a lasciarsi andare e a divertirsi anche.
Yang Yili, per la prima volta in Italia con un capitolo della trilogia.
È un'artista molto interessante,
sudcoreana.
Che ha lavorato per tanti anni, era una delle migliori, più noti esponenti della tradizione coreografica coreana, quindi proprio nel formalismo della danza coreana. Poi decide di trasferirsi negli anni 90 a New York, e a New York all'inizio per puro caso, poi per interesse e passione scopre la cultura rave e il clubbing, e quindi decide di cambiare completamente il suo percorso artistico e di unire quella che è la forma, la tradizione, il rispetto della tradizione coreutica coreana con invece l'improvvisazione, la rottura, la sovversione della cultura rave e clubbing. E questo viene reso in una maniera straordinaria, perché tutto questo viene reso con una fluidità, e quindi vediamo questi movimenti che passano, che vanno in realtà a illustrare questo passaggio di culture che è anche stato il percorso personale di Yang Yili, e questo viene appunto messo in scena. Ma la Corea ci vede di nuovo anche con un altro artista che non è mai venuto a Milano, Jaku.
Umberto, ti do il tempo che abbiamo ancora un minuto e mezzo di tempo.
Allora,
quindi
Jaku assolutamente imperdibile, chioschetto coreano, la riflessione sull'assimilazione culturale, e poi dal punto di vista musicale una straordinaria presenza, una delle più grandi compositrici viventi, molto giovane, Karen Shaw, con Asaka Quartet, formazione, questo doppio non è mai venuto in Italia, premio Pulitzer, 5 Grammy Awards insieme, è davvero un appuntamento da non perdere, invito davvero a scoprire questa straordinaria artista.
Allora, e poi ci sono i Dewey Deller,
la Chiara Bersani
con un nuovo
associata.
Esatto, con un nuovo spettacolo artista associata, Mirko Estani,
Maurice Charmaz con un solo iper radicale di danza, ancora una volta Boris colpisce.
Ci sono, insomma, c'è un programma da scoprire. Andate sul sito di Triennale Milano, FOG Triennale Milano Performing Arts, né in questa nuova sezione dal 19 settembre al 15 novembre recentemente presentato. Io ringrazio Umberto Angelini come sempre e certamente
grazie,
torneremo su molti di questi titoli. A risentirci, buon lavoro Umberto. Ciao.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Ed eccola la nostra rubrica del martedì, Extra Cult, fuori dai confini dell'Italia. Un pochino ci siamo andati anche con Triennale e infatti io spesso parlo con Sciauchi Senussi, a cui do il bentornato, di alcune delle cose che vedo in Triennale perché solo lui può capirle, insomma, per certi motivi. Allora, di cosa parliamo oggi?
Dalla Silicon Valley.
Ah,
allora, il personaggio è Sam Altman, il CEO di OpenAI e di ChatGPT. È un signore da anni che lancia le allarmi, attenzione, l'intelligenza artificiale sta scappando di mano, ci vuole etica, e poi fa il contrario.
E a Napoli si dice chiagna e fotte, ecco, per
sì.
Cui direi che va bene.
Luca Guadagnino ha realizzato un biopic su Sam Altman che si chiama Artificial. E questo film è destinato a diventare uno dei titoli più attesi della stagione dei premi del prossimo anno, distribuito da Amazon. Amazon all'ultimo ha deciso di non distribuirlo, dicendo che il progetto trarrebbe maggior vantaggio da una distribuzione alternativa e di essere al lavoro con la produzione per trovare un nuovo partner distributivo. E uno dice, ma perché? Cos'è successo? Quindi la scelta di Amazon di sfilarsi arriva in un momento tutt'altro che casuale. Amazon ha da poco stretto un'importante alleanza con ChatGPT di Sam Altman,
ecco,
che prevede un investimento immediato di 15 miliardi di dollari più altri 35 nei prossimi mesi. A rafforzare il quadro anche il rapporto personale tra Altman e Jeff Bezos, fondatore e proprietario di Amazon. Perché c'è tanta paura di un biopic? Da quello che esce dai giornali americani ne escono malissimo sia Altman sia Elon Musk. La sceneggiatura firmata da Simon Rich avrebbe al suo centro il licenziamento di Altman nel 2023 e il suo successivo clamoroso reintegro. Quindi questa è la storia, dicono, escono tutti male tranne il cofondatore di OpenAI, Ilya Sutskever, tra i membri del CDA che votarono per cacciare Altman dopo il ritorno di Altman, si dimise dal CDA. Ecco, le amicizie e gli affari alla fine.
In Italia ne sappiamo qualcosa, insomma siamo degli esperti di questi meccanismi per cui i progetti si insabbiano o comunque si spostano altrove, no?
Il New York Times riporta che Guadagnino ha detto che è scioccato perché adesso deve trovare un distributore. Amazon è uno dei principali distributori del mondo. Una notizia triste: è morta a 77 anni Slavenka Draculic, una delle intellettuali più lucide europeiste del nostro tempo. È nata a Fiume nel 49. Scrittrice e giornalista croata, ha dedicato tutta la sua opera all'analisi dei regimi totalitari, dalla transizione postcomunista e dalla violenza bellica, e ha rifiutato i nazionalismi. Infatti in Croazia era praticamente messa
all'indice,
ha dovuto a un certo punto emigrare in Danimarca. È stata anche una pioniera del femminismo nell'Europa dell'Est. E io l'avevo anche intervistata, per quello mi è molto colpito, perché è una persona straordinaria, l'avevo intervistata per Balkan Express, che era uscito con il Saggiatore, dove racconta la transizione tra comunismo e postcomunismo, racconta la guerra, i primi bombardamenti sulla Croazia, dove sapevano tutto del primo morto, la famiglia, le sue abitudini, dove andava a prendere il caffè, poi sono diventati i numeri, che è l'orrore della guerra. Volevo ricordare anche Come se io non ci fossi, Rizzoli, il romanzo più conosciuto, racconta i crimini contro le donne durante la guerra in Bosnia. Tutti dicono che è un libro fondamentale sulla violenza di guerra al femminile. E poi c'è stata anche una biografia, si chiama Il letto di Frida, biografia romanzata dedicata a Frida Kahlo, uno dei suoi romanzi più amati dal grande pubblico, soprattutto in Italia.
Eh sì, una perdita importante, insomma, quella, come al solito, una diciamo delle intellettuali, scrittrici e anche ricercatrici più importanti di questi decenni, poco citata, poco ricordata, quindi onore a chi lo ha fatto come voi, perché appunto no, cioè ci sarebbero state mille occasioni in questi anni per ricordare il suo lavoro, mentre invece,
sì,
no,
aggiungo che il Paese le ha dedicato una paginata,
ecco, per meno male, sì, insomma, sì, cioè, magari appunto lo sforzo si fa anche quando una persona scompare, ma sarebbe bello poterlo fare anche quando è ancora in vita.
Sì, sì, sì.
Grazie come grazie sempre a Sciaukis Senussi, che ritornerà per l'ultima delle rubriche di Extra Cult la prossima settimana, lo possiamo dire, no? È l'ultima settimana di palinsesto, e quindi insomma ci sentiamo martedì. Ci lasci un brano come sempre, che
Blue sera. Lines compie 35 anni, quindi tutte le occasioni sono buone per sentire Massive Attack.
Allora, risentirci. Noi vi salutiamo, fra poco ci sono le notizie, ci trovate in podcast sul sito e torniamo domani alle 11.30, ma domani saremo in onda nell'ultima tappa di questa stagione di Falla con noi, il tour che Radio Popolare fa nei quartieri, da Giambellino Lorenteggio, per l'esattezza la Casetta Verde di Via Odazio, vicino all'omonima biblioteca, da cui molte trasmissioni, cult compresa, saranno in diretta. Quindi venite a trovarci sul sito. Trovate l'indicazione precisa di dove saremo, ma la Casetta Verde è assolutamente inconfondibile. Saremo lì. A risentirci dunque domani dal Lorenteggio Giambellino.